E condivido molto quello che hai detto tu anche Giulia all'inizio, che è stato molto difficile. E secondo me se oggi siamo così è perché è abbastanza prevedibile, diciamo così, perché la difficoltà è una cosa che non è più tanto né tanto di moda né tanto praticata né tanto, come dire, né tanto una cosa che è valutata, diciamo così, viene poco valutata. Insomma, io avrei cominciato così, con il mio territorio, del mio speech, comincia da 10 minuti, l'idea che tu ci avevi dato 10 minuti per parlare, e ho deciso di prendermene 10, ma non tutti per me. Qui e lì l'avrei lasciato a un altro relatore, un'altra entità, che sarebbe stata quella del silenzio. Nel tuo libro c'è molto silenzio, c'è tanto parlato, ma c'è tanto silenzio, c'è tante pause, volutamente messe a distanza uno dall'altro. E penso che quel silenzio lì sia, come dire, un relatore molto più potente di tutti noi, perché lì dentro c'è la profondità, lì dentro c'è il significato, c'è lo spazio e il tempo per poter riflettere a quelle profondità, o a quelle vertigini, a quelle spirali che vanno su, o a quel punto intermedio che mi sembra geniale, di cui parlava Marco, sentirsi a proprio agio in questo punto intermedio. E quindi ci proverò, anche perché siamo pochi, è inutile dare troppo spazio al silenzio oggi perché ci siamo. Però insomma era un momento in cui se fossimo stati un pochino di più avrei dato volentieri la parola al silenzio. E perché l'avrei fatto? L'avrei fatto perché tempo fa ho letto in un saggio di Cristina Campo, di cui abbiamo parlato io e te, all'interno di un libro che si chiama Gli Imperdonabili, che sono poi poeti. Quindi sei un po' imperdonabile anche tu, eh? Hai rotto un po' le palle. Che si chiama Il flauto e il tappeto, che dice: la scena del destino è concava, tacita e risonante, come la cassa di un prezioso strumento e il liuto sospeso di Poe. Vi erano luoghi una volta dove la gente si ritirava per veder chiaro in se stessa, il che non mi sembra significhi altro che riaddestrare l'orecchio al sussurro affilato del flauto, al sordo allarme della spola. Mi è piaciuto molto questo tacito momento, questo vuoto di silenzio. Mi è sembrato che tu fossi stato, sì, un grandissimo liutaio in quel senso, perché mi hai dato quello spazio, quel tempo, quel silenzio che è necessario per guardare dentro se stessi, che ormai non valutiamo più. Anche questo spazio oggi è abbastanza concavo, tacito e risonante. Cristina Campo è una persona adorabile che ho conosciuto attraverso un libro, appunto L'Imperdonabile. Riccardo, un libro adorabile che ho conosciuto di persona. Un quasi inizio. Comincio dall'inizio, da dove comincia il libro. O quasi. Il primo capitolo è intitolato Il nome, a fantasia creatrice. Fantastico il nome, fantasia. Ci presenta subito la fantasia creatrice. Io mi sposto un po' più là, ma non molto più là. Rimanendo molto vicino, comincerò dal cognome. È il cognome non della fantasia creatrice, ma il cognome di Riccardo, che è Arena. Ho fatto un esperimento, sono andato a vedermi l'etimo di Arena. Ed è molto interessante, deriva probabilmente dal sanscrito, as, che significa giacere, cioè la cosa che giace, che sta in fondo al mare. O potrebbe anche derivare, dicono, da bas, il nome, e bas che significa invece onda, che se l'è persa, onda che tritura, onda triturante. Cioè il tuo cognome è sia giacere sul fondo, sia onda che tritura, quindi movimento. Il nome è luce increata, scrivi, che concede a noi la luce per conoscere se stesso, un po' come il liuto di Poe. Il cognome è luce giacente, che sta nel fondo di un'anima per poi essere smossa dall'onda che tritura di chi smuove il proprio mondo. Faville di favela, il libro è fatto con quell'arena. Grani di luce fioca, pulviscoli luminosi appena intravisti, smossi dalla voglia di esplorare l'oscurità e il mai visto. Una collezione di scintille a forma di frasi e solo in apparenza evanescenti, solo in apparenza senza traiettoria. Ogni favella una favilla. Ogni frase una cometa che risale verso l'alto. Qui torniamo all'alto, il basso e l'intermedio. Portando in sé come fossero falene ipnotizzate, attratte da quella luce scintillante, significati nuovi e mai sentiti prima. Il gradino primo, quello più alto. Chi vuole potrà leggerlo, il libro. Io non l'ho fatto. Ci ho provato, ma non ci sono riuscito. Provateci voi. acchiappare scintille. Una cosa che ti fa sentire più imbecille, io non la trovo. Cercare di acchiappare queste scintille che pigliano e vanno. Sì, guardarle, osservarle, pensarci, ma non cercare di acchiapparle, trovare un senso. Poi ho capito, non è un libro da leggere, è un libro da sentire. Che poi il sentire è il primo gradino di quella scala attorcigliata su se stessa, in cui altri pioli sono in ordine, l'impressione, il senso, il discernimento, il giudizio, e arrivare fino all'idea, come ultimo gradino. Ma, e qui torno ancora a Marco, il primo gradino è il sentire, appunto, ma è il primo gradino dall'alto. La fila che si fa in questa scala è in compagnia degli angeli, non è in compagnia di noi terrestri. Il sentire è su. Dal sentire si scende giù, ancora con la testa tra le nuvole dell'oltrecielo, dell'iperuranio, l'iperuranio che è questo oltrecielo, al di là del cielo, l'iper. Ma lassù non ci va più nessuno, tant'è che non li vediamo qua intorno a noi. Preferiamo restare qui con i piedi per terra, dove si trovano le idee. Siamo malati di idee, le vendiamo le idee, ci facciamo la battaglia per avere un'idea. Vogliamo essere, come dire, farci belli, abbiamo un'idea e ci facciamo belli con queste idee. Ci sentiamo intelligenti o stupidi attraverso le idee, ci diamo un giudizio personale prima ancora di sentire, come se i nostri corpi fossero coperti da cicatrici, ma di cicatrici di cui non si è sentito un dolore, di ferite, di dolori di cui non si sente niente, perché non siamo più abituati appunto a sentire. E il sentire, se tutti pensano a queste idee, queste bastardelle che arrivano e ci rovinano la vita, facendoci credere cose che poi in realtà non sentiamo nemmeno, che senta lui il sentire. Che se ne importa se non sentiamo niente? Abbastanza sofferenze. Cerchiamo di essere persone anestetizzate. Anestetizzate viene da una parola che è l'anestetico. Anestetico che è il contrario o l'assenza di estetico. E se è l'assenza di estetico vuol dire che è brutto. E quindi essere anestetizzati vuol dire essere brutte persone. Portiamo su di noi appunto queste ferite dell'esperienza di cui non abbiamo tratto niente. Chi non sente non capisce, e se non capirete questo libro ora sapete il perché. Forse. Accendere una lampada e sparire. Grazie allora Riccardo, questo è davvero di cuore, per non essere rimasto giù al piano terra, nel mondo delle idee, nel mondo delle sorprese, di sorprenderci, di farci, come dire, di barattare un po' di attenzione. E oggi mi sembra geniale questa situazione, geniale. Dove tutti si fermano pensando di essere arrivati al piano terra. Grazie per non aver voluto capire senza prima sentire. Perché topografi del sentire, così sono i poeti. Heidegger li definiva gli arrischianti, coloro che nel mezzo del cammin della loro vita si ritrovavano in una selva oscura che la dritta via era smarrita. E che facevano? Non è che stavano lì paralizzati, oddio, adesso ciò strizza, come quasi tutti. Si muovevano, scrivevano la Divina Commedia, andavano a esplorare il mondo, andavano a vedere l'oltrecielo, andavano nella spirale, andavano su e giù nei punti intermedi fino a quando non trovavano un proprio agio, non si trovavano proprio agio. Si arrischiano, cominciano a esplorare territori sconosciuti, al buio, senza una mappa, se non la loro curiosità di vivere e sentire. Accendere una lampada e sparire, questo fanno i poeti. Ma le scintille che hanno ravvivato, se vivi della luce, durano come i soli. Se questo, come dice l'Emily Dickinson, è davvero quello che fanno i poeti, allora tu, Riccardo, sei un poeta. Poesia è quando un'emozione trova il proprio pensiero e il pensiero trova le sue parole. Se questa è poesia, come dice Robert Frost, allora anche la tua, Riccardo, è poesia. Il libro si conclude con il finale di una frase, come luci nella luce. E come una luce nelle luci di stasera io concludo, augurandovi che leggendo questo libro vi rimanga impigliata una sua scintilla negli occhi e di potervene così andare in giro con quella luce negli occhi che solo chi ha, chi sa le cose ancor prima di saperle. Ho scritto un altro finale stasera adesso perché lo volevo utilizzare, non sapevo come, e poi è successo, stasera è successo questa cosa, quindi scrivi a un certo punto sul tuo libro, quando la sera muore il nome si affligge. Perché un altro giorno è sfilato senza che nessuno di lui si sia innamorato. Forse il nome si affligge, ma il cognome no, non dovrebbe almeno. Qualcuno di lui questa sera si è innamorato. Grazie.